Ciao a tutti e a tutte, ben ritrovati. Siamo su Pillole di Salute e continuiamo a parlare delle camicie di forza chimiche e lo facciamo partendo dal metadone. Pensate che verso la metà degli anni 70 il presidente Nixon, cioè quello della guerra in Vietnam, dichiarò che una droga chiamata metadone, sintetizzata nel 1939 da medici dell'esercito tedesco di Hitler, era una droga controrivoluzionaria, capace di curare gli eroinomani in linea con rapporti sanitari e agenzie di polizia che davano grande rilevanza ai fattori sociali ed economici relazionati con il consumo di eroina. Si sottolineava in questi documenti che grosse dosi giornaliere di metadone, assunto per via orale, facevano sparire l'ansia da eroina e bloccavano i suoi effetti euforici, per migliorare in questo modo l'inserimento sociale della persona. D'altra parte, si dice pure che per ogni euro speso in programmi di sostituzione con il metadone, si risparmiano più di 3 euro in spese relazionate con attività delittive e processi giudiziari, come conseguenza ovvia dell'illegalizzazione della sostanza. È evidente che c'è una chiara intenzionalità economica in tutto questo, oltre a garantire una falsa pace sociale che si nasconde dietro questi programmi. Molti esperti, infatti, evidenziano come il metadone, oltre a creare una forte dipendenza, maggiore di quella dell'eroina, non serve per disintossicare dall'eroina, visto che la gente continua a consumarla, e che inoltre sono pericolosissime le interazioni che il metadone può stabilire con altri farmaci, quali gli antibiotici, i medicinali antiretrovirali, farmaci per la tubercolosi, alcuni antiepilettici e altri depressori del sistema nervoso centrale. Si calcola che nel 2002 ci fossero nel mondo più di 1,5 milioni di consumatori di metadone e che l'aumento progressivo annuo è calcolato intorno all'11%. Somministrare farmaci appare una risposta sintomatica preconfezionata al pullulare di sindromi. Eppure, a modo suo, indubbiamente è un rimedio che lenisce o meglio nasconde i sintomi e ancora più in profondità le cause dello star male. Non è uno scherzo se vediamo da una ricerca recente che il 43% dei detenuti assume psicofarmaci. Questo ricorso massiccio è comodo perché spegne gli spiriti pensanti, critici, sofferenti di chi è dentro. Troviamo frequenti denunce del farmaco facile, elargito dal personale medico. Il rimedio usato correntemente è la prescrizione di psicofarmaci, distribuiti con eccessiva leggerezza, tanto da alimentare all'interno del carcere un fiorente scambio con vino e sigarette. Da segnalare anche la consuetudine di consentire l'acquisto diretto di vino a quanti sono in terapia farmacologica, sebbene l'uso delle due sostanze sia incompatibile. Evidentemente le ragioni economiche prevalgono su quelle sanitarie. In definitiva, quasi ovunque nelle carceri, l'importante è che il paziente detenuto se ne stia tranquillo e tutto ciò che contribuisce a mantenerlo tale viene tollerato. D'altra parte, per i detenuti, per resistere e dimenticare la prigione fisica, cercano scampo nella prigione chimica. Il consumo di psicofarmaci nelle prigioni è un fatto più recente, ma in crescita esponenziale, e si consumano in proporzione maggiore che nella popolazione generale. Circa il 31% dei detenuti ha prescritto in terapia qualche tipo di psicofarmaco per assunzione abituale. Ma questo dato non comprende tutti quei casi in cui gli psicofarmaci si usano coattivamente come metodo di contenzione. I trattamenti per i presunti disturbi dei reclusi si basano principalmente nella somministrazione di neurolettici, antidepressivi, ansiolitici o tranquillanti, la cui assunzione diventa obbligatoria dal momento in cui esiste una prescrizione medica. Sono sufficienti piccoli segni di tensione, ansia o agitazione per motivare la prescrizione della corrispondente dose di droga legale. Inoltre, si etichetta il detenuto con questo o quel disturbo, tipo schizofrenia, disturbi della personalità, disturbo antisociale e via di seguito, e gli si cuce addosso lo stigma di malato. La funzione di questi farmaci somministrati in carcere è quella di contenzione, di certo non terapeutica, dato che non esistono casi in cui lo psicofarmaco abbia curato dalla presunta malattia. In verità sono strumenti al servizio dell'istituzione, infatti il risultato più evidente è che le persone non sono più se stesse, sono annullate, quindi l'ordine interno è assicurato contemporaneamente all'arricchimento delle case farmaceutiche. Quasi tutti questi farmaci provocano seri effetti secondari che casualmente spesso coincidono con i sintomi del disturbo che pretendono curare. Il caso dei neurolettici è in questo caso abbastanza esplicativo. Infatti la loro assunzione cronicizza i sintomi di apatia, mancanza di volontà per relazionarsi agli altri e anaffettività. Inoltre, come qualsiasi droga, genera dipendenza. Quindi gli psicofarmaci sono, se possiamo dirlo in questo modo, il nuovo contributo che la psichiatria dà al sistema carcerario. Quindi, per riassumere, tutte le droghe, legali e illegali, agiscono come una camicia di forza chimica che annulla la volontà e la capacità di azione e risposta di fronte agli abusi che si soffrono in carcere, garantiscono il mantenimento dell'ordine interno e generano individui sottomessi. D'altra parte, all'esterno, succede invece che vengono utilizzati come strumenti di devastazione del tessuto sociale. Infatti sono causa di aspri conflitti tra bande per il controllo del mercato. Implementano relazioni di tipo utilitaristico, dove l'amicizia si dissolve nell'interesse personale, e dove si esprime la gerarchia tra consumatori e spacciatori, e poi tra spacciatori e grandi distributori. In questo modo si dà alla emarginazione un ruolo dentro delle relazioni economiche di potere, recuperandola verso indirizzi utili alla riproduzione dello stesso carcere e legittimando la repressione messa in scena dai menestrelli del sistema giudiziario, usando piccoli trafficanti e consumatori di droghe come capri espiatori. Mentre i veri trafficanti, e cioè le banche, le ditte farmaceutiche, i carcerieri, la polizia, si riempiono le tasche sull'annientamento della nostra salute e della nostra forza di ribellione. Questo era tutto, grazie ancora una volta per l'ascolto, arrivederci alla prossima puntata.